Il titolo di questa conferenza è, come voi sapete, creati per, non per soffrire, creati per
regnare.
Per entrare in questo argomento abbiamo bisogno di una grande dose di rinnovamento della mente, perché il rinnovamento della mente porta trasformazione. Non c'è trasformazione senza rinnovamento della mente. Paolo ha detto: non vi conformate a questo mondo, non vi conformate al sistema di questo mondo. La parola mondo in quel caso è l'espressione, indica l'espressione sistema, cioè voi siete in questo sistema ma non appartenete a questo sistema, che è ben più che il non andare in discoteca, il non giocare il gratta e vinci, il non andare a mare, il non fare tutte queste cose che a volte ci hanno inculcato purtroppo a livello religioso, chiamando quelle cose peccato. C'è qualcosa di molto più peccaminoso, che è pensare in accordo al sistema. E purtroppo la religione e il sistema la pensano nella stessa maniera. Quando Dio creò l'uomo, lui non ha mai pensato ad una religione. Ascolterete delle espressioni molto forti in questi, in questo giorno, ascolterete, ascolterete delle espressioni di un certo, di una certa profondità, e a volte certe espressioni potrebbero anche dare fastidio, lo so, per come lo hanno fatto con me, per come è successo nella mia vita quando lo Spirito Santo ha cominciato a parlarmi su certe cose, non riuscivo ad accettare quelle parole. E quindi andiamo a leggere un attimo nella lettera ai Colossesi al capitolo 1. Versetti 13 e 14 e 15. Colossesi capitolo 1, versetti 13, 14 e 15 è scritto così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, nel quale abbiamo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza, e avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Riprendiamo un attimo il versetto 13, dove dice: egli, parlando di Dio nostro Padre, ci ha riscossi, cioè ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati. C'è un fischio, magari stacca gli altri microfoni, mi lasci questo qua. Siamo stati tirati fuori dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Ora, noi non siamo stati tirati fuori dalle tenebre e siamo stati trasportati in una comunità. Noi non siamo stati tirati fuori dalle tenebre della Chiesa Cattolica per entrare nella luce della Chiesa Evangelica, o al contrario. Non siamo stati tirati fuori dalle potestà delle tenebre per entrare a far parte di una religione. Dio non ha mai avuto in mente una religione. E qua c'è la prima frase che può dare fastidio: neanche il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione inventata dagli uomini, ma non instaurata, istituita da Cristo. E lo so, è difficile. Perché quando Dio creò l'uomo, non ha mai avuto idea una religione. E noi non possiamo capire qual è ciò che Gesù, cosa Gesù è venuto a fare sulla terra, se noi non comprendiamo qual era il piano originale di Dio. Perché quello che Gesù è venuto a fare non è altro che restaurare qualcosa che era andato perduto, qualcosa che si è rotto. Lui è venuto a sistemare qualcosa che non funzionava più bene. Difatti lui si chiama l'ultimo Adamo. Lui non è il secondo Adamo, lui è l'ultimo Adamo, dopo di lui non ce ne saranno altri. Sapete che Paolo chiama Cristo l'ultimo Adamo. L'ultimo Adamo è venuto a sistemare i guai che aveva commesso il primo Adamo. E quando noi non riusciamo a comprendere qual è il piano originale di Dio per l'uomo quando è stato creato, noi non riusciremo a comprendere neanche cosa Cristo è venuto a fare. C'è un solo messaggio che Gesù ha predicato in 3 anni di ministero, un solo messaggio, ed è lo stesso messaggio che ha predicato tutti i giorni per 3 anni. Ed è lo stesso messaggio che lui ha predicato dopo che è stato crocifisso, sepolto, risorto dalla morte, si presenta vivente con molte prove convincenti ai suoi discepoli e per 40 giorni da risorto con un corpo glorificato lui insegna un solo messaggio, che è lo stesso messaggio che aveva iniziato a predicare 3 anni prima, che è il regno di Dio. E ora andremo a vedere. Però guardate insieme a me un attimo di nuovo in Colossesi al capitolo 1, il versetto 13, dice: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno. Dillo alla persona accanto a te: tu sei nel regno. Il nostro più grande problema è che siamo in un regno vivendo con una mente da schiavi. Non prendetevela con me, prendetevela con l'autore. Noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, una volta e per sempre, e il perdono dei peccati nella nostra vita, una volta e per sempre. Una delle cose fondamentali che noi vediamo in questa parte della scrittura è che quando Paolo dice che siamo stati trasportati nel regno, questa parola trasportati significa essere posizionati da un luogo ad un altro in maniera definitiva. Significa che quando Dio ti ha posizionato nel suo regno, lui non ha mai avuto in mente l'intenzione di farti andare via. Nessuno mai ti potrà mandare via da quel regno. Dillo alla persona accanto a te: tu sei condannato al regno di Dio. Vedete quanto è difficile ricevere la buona notizia del regno di Dio? Noi ripetiamo le parole, sorridiamo, scherziamo, ma dobbiamo farle scendere qua nel cuore. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre una volta e per sempre, e siamo stati posizionati, trasportati e posizionati nel regno di Dio in maniera definitiva. Questo è quello che scrive Paolo nel testo greco: in maniera definitiva siamo stati trasportati nel regno, e in questo regno in maniera definitiva abbiamo la redenzione, e in maniera definitiva abbiamo il perdono. Tu non devi essere più redento, lo sei stato. Non devi essere più perdonato, lo sei stato. Nel momento in cui sei entrato in quel regno, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quando noi andiamo a comprendere quello che Gesù ha fatto per noi, ci renderemo conto di quanto la nostra mente è avvolta dalle bugie della religione, che ci hanno tenuto schiavo in una sorta di legge del questo si fa e questo non si fa, perché se fai così Dio agirà così, se non fai in quel modo Dio agirà in quel modo. E la religione ci ha presentato un Dio che dipende da noi, che il suo amore dipende da noi, che la sua benedizione dipende da noi, e abbiamo sminuito l'immagine di Dio. Mentre la Bibbia dice qua in Colossesi 1:15, Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Ogni volta che Gesù entrava in contatto con qualcuno, la sua vita cambiava, è vero o no? E Gesù, non gli importava se eri giudeo, se eri pagano, se eri romano, se eri della Siria, se venivi da Tiro, se venivi dalla Fenicia, se venivi da Tessalonica, dalla Galazia, dalla Grecia, non gli importava qual era il tuo stato sociale, quanti soldi avevi, se andavi in sinagoga oppure no, se credevi in Geova, se andavi, se stavi appresso alla Torah, non gli interessava niente, perché lui non è venuto per alcuni, lui è venuto per tutti. Tutti, e chiunque andava a lui a chiedergli qualcosa non aveva bisogno di convincerlo. Oggi la religione ti dice: devi digiunare, devi dare la decima, devi essere sottomesso, devi essere fedele, devi frequentare una comunità, devi pregare per te, qualcuno deve pregare per te, qualcuno c'ha qualche maledizione ereditaria. La religione crea tutto un apparato che non ti permette di accedere direttamente a Dio. È come se hai sempre bisogno di qualcuno, ma qualcuno prima di noi ha scritto: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, ed è Cristo Gesù. Quando qualcuno andava a Gesù, Gesù non aveva bisogno di essere convinto. Guardate tutti gli esempi che troviamo nel Nuovo Testamento, tutti. Non esiste un caso in cui Gesù abbia detto no. Oggi cosa facciamo? Appena qualcuno si ammala, la prima cosa che facciamo non è chiamare il medico, è mettere un post su Facebook: pregate. Spargiamo subito la voce, perché più preghiamo meglio è. Vero o no? Spargete la voce, facciamo le catene di preghiera. Cerchiamo di farlo sapere a più persone: per favore pregate. E siamo contenti, anche in America hanno pregato per noi. E noi pensiamo che Dio sia così, che Dio possa essere corrotto, scusate l'espressione forte, che Dio possa essere compunto nel cuore, come se davanti a un mal di testa lui dice: beh, con mezza preghierina ce ne sbrighiamo, però carosi, da ragazzi davanti a un tumore io avrei bisogno almeno di 1000 preghiere, perché sennò, dai, un po' di impegno. È vero o no? Noi vogliamo più preghiere sulla base dell'entità del danno. Più è grave la malattia, più preghiere chiediamo. Perché? Perché pensiamo che Dio sia mosso da queste cose. Se non sbaglio, un giorno Gesù disse: se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che ne esce. Quanti si ricordano queste parole? Dio non può essere corrotto dai nostri sforzi. Matteo capitolo 8, vediamo una carrellata di miracoli. Dopo il sermone sul monte arriva il lebbroso, vi ricordate? Si prostra ai suoi piedi: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Gesù dice, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e disse, sì, lo voglio. Come sì, lo vuoi? Sì, lo voglio. Ma come va? Ma magari facciamo una consulenza prima. No, no, non c'è bisogno. Lo voglio, sono qui per questo. Gesù è venuto per questo. Gesù guarisce il lebbroso subito dopo, un centurione di Capernaum, uno di quei pezzi, si dice dalle nostre parti, cose fetuse. Sapete, i romani erano lì per opprimere i giudei ed erano nemici di Israele. Ed è un centurione, non è un soldato, è uno che aveva responsabilità su centinaia e centinaia di soldati. I centurioni erano persone sporche, tremende, erano delle persone assoldate per fare del male. E avevano a volte la goduria nel vedere le persone soffrire, i paesi nei quali loro andavano per opprimere. Si presenta il centurione e dice, Signore, ho il mio servo che sta male a casa. E Gesù cosa disse? Eh no, tu sei romano, tu devi espiare un po' le tue colpe. Non è che tu puoi pretendere che ora vieni qua da oppressore e tu pretendi un miracolo. Devi mostrare un po' di pentimento. Noi siamo così, ma non il nostro Dio, non il nostro Padre. Gesù lo guarda negli occhi e disse, io verrò e lo guarirò. E il centurione disse, no, 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 non c'è bisogno che vieni a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E ricordate? Gesù viene sconvolto dalla fede del centurione e dice, e dopo arrivò, entrò in casa e la città intera accorse alla porta e lui guariva i malati e cacciava i demoni con la parola. Entra in casa di Pietro e trova la suocera malata. Nessuno chiede a Gesù di guarire la suocera. Pietro pensava ormai è fatta finalmente, se ne va. No, Gesù entra. Gesù entra, vede, dice la Bibbia, la suocera che giace malata a letto, sdraiata, dice, le tocca la mano e la febbre la lascia via. E la suocera si alza in piedi e subito comincia a servirli. E Pietro ci è rimasto malissimo. Questo è il motivo probabilmente per il quale Pietro ha rinnegato Gesù 3 anni dopo. Ce l'aveva conservata proprio. E Gesù guarisce tutti. Una delle cose straordinarie che vediamo di Gesù è che portava il regno di Dio in ogni situazione dove lui arrivava. Amen? Dove arrivava Gesù, arrivava il regno di Dio. I ciechi venivano sanati, i ciechi vedevano, i sordi udivano, i zoppi camminavano, i lebbrosi venivano mondati, i demoni venivano cacciati, i morti risuscitavano, non tutti. Qualcuno è risuscitato, il Vangelo era annunziato ai poveri. E dove lui arrivava, il regno di Dio arrivava. E Gesù ha detto, chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Amen. Amen, alleluia. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Gesù ci ha ricordato il motivo per il quale siamo stati creati. Guardate insieme a me in Genesi al capitolo 1. Genesi capitolo 1, Dio crea i cieli e la terra, crea tutti gli alberi, tutta la vegetazione, poi crea gli animali. È scritto che quando crea la vegetazione, dice, li crea secondo la loro specie. Quando crea gli animali, dice la Bibbia che Dio li crea secondo la loro specie. Quando arriva l'uomo, Dio disse, lo facciamo secondo la mia specie. Genesi 1:26. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E abbia dominio. Segnatevi questa parola. E abbia dominio. Un'altra frase che probabilmente darà fastidio. Noi non siamo stati creati per fare riunioni di preghiere. Noi non siamo stati creati per adorare. Noi non siamo stati creati per servire. L'uomo è stato creato per regnare. Qual è il motivo per il quale Dio crea l'uomo? Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e abbia
dominio
sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Dio non ha mai pensato ad una religione, ma ad una relazione intima con l'uomo, dove Dio crea il cielo e la terra come estensione naturale del regno dei cieli, e Dio crea l'uomo come estensione naturale di se stesso. Dio riproduce ciò che è nell'invisibile nel mondo visibile. La terra è lo specchio del cielo e l'uomo è lo specchio di Dio. Tu sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Ed è per questo che puoi fare quello che Gesù ha detto che puoi fare. Gesù un giorno ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato autorità su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Luca 10, versetto 19, 17, 18 e 19. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, vi ho dato autorità su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Non sei stato creato per essere dominato, sei stato creato per dominare. L'unico al di sopra di te è Dio e nessun altro. Dio crea l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. Queste due parole, immagine e somiglianza, nel testo ebraico hanno un significato molto importante. Significa rappresentare Dio nella sua natura e nel suo carattere. Dio non ha creato la terra per regnare. Dio ha creato la terra affinché sia governata dall'uomo, non da lui. Gesù ha iniziato a predicare sul regno di Dio ed è l'unico messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni del suo ministero. Seguitemi un attimo. Matteo capitolo 4, versetto 17. Questa è la prima predicazione di Gesù. Matteo 4, 17 dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Allora, questa espressione è una delle espressioni che hanno condizionato il nostro modo di vedere il regno di Dio, perché è un'espressione sbagliata, perché è una traduzione errata, perché l'espressione non è "è vicino". L'espressione della cultura ebraica è: il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Correggete nelle vostre Bibbie, non vi preoccupate di sporcare le vostre Bibbie. L'espressione "è vicino" deve essere corretta con l'espressione "è a vostra disposizione". Oggi pomeriggio parleremo del ravvedimento, parleremo del rinnovamento della mente. Guardate in Marco al capitolo 1. Versetti 14 e 15. Marco capitolo 1, versetti 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando cosa? Il Vangelo del regno di Dio. Dite insieme a me: Vangelo del Regno. Non è l'Evangelo degli evangelici, non è l'Evangelo dei cattolici, è l'Evangelo del Regno. È l'Evangelo del Regno. Non è un Vangelo al quale qualcuno si può di, del quale qualcuno può dire: questo appartiene alla nostra linea. Gesù ha detto in Matteo 24, vi ricordate, disse: questo Evangelo del Regno sarà predicato in testimonianza a tutte le genti e in testimonianza a tutte le nazioni, e solo allora verrà la fine. Lo ricordate? Gesù ha detto: questo Vangelo del Regno. Perché disse questo Vangelo del Regno? Perché lui sapeva che si sarebbe predicato un altro tipo di Vangelo. Gesù ha detto: questo Vangelo del Regno sarà predicato, e quando questo Vangelo sarà predicato a tutte le nazioni, solo allora verrà la fine. Marco capitolo 1 versetto 14 dice così: da ora in poi, dal giorno che Gesù fu messo, che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è a vostra disposizione, quindi ravvedetevi e credete al Vangelo. Ravvedetevi e credete alla buona notizia. Spiegheremo qualcosa oggi pomeriggio. Gesù non ha mai usato l'espressione ravvedetevi in riferimento al peccato. Mai. Quando Gesù diceva ravvedetevi, non parlava del peccato. Spiegheremo oggi pomeriggio di che cosa parlava. La parola ravvedimento e la parola rinnovamento della mente sono la stessa identica espressione. Hanno lo stesso identico significato. Gesù stava dicendo: rinnovate la vostra mente e credete alla buona notizia. Gesù non stava facendo sentire in colpa le persone, Gesù le stava spingendo ad una nuova cultura, la cultura del regno di Dio. Quando Gesù arrivava, le cose cambiavano. Io voglio che tu sappia oggi, questa mattina, che tu sei un portatore sano del regno di Dio, ma se tu non lo sai, se tu non sai quello che vive dentro di te, se tu non sai cosa scorre nelle tue vene, è come essere ricchi e non sapere di avere un conto corrente in banca pieno di soldi e continui a vivere da povero, perché non sai certe cose. E se noi non rinnoviamo la nostra mente riguardo al concetto della vita, perché vedete, la religione ci insegna ad essere pronti per lasciare la terra. La religione ci insegna ad essere pronti per lasciare questa terra. La religione ti sta discepolando per essere pronto a scappare. Ma Gesù non è venuto per creare un piano di fuga. Gesù è venuto per ristabilire il regno. Gesù non sta pianificando la tua fuga, Gesù sta pianificando il tuo dominio. Gesù non è venuto per portare le persone in cielo. Questo è quello che insegna la religione. Gesù è venuto per portare il regno dei cieli sulla terra. Gesù vuole insegnarti come regnare, non come fuggire. Ricordate quanto prega nel Giovanni 17 la preghiera sacerdotale? Padre, io non ti prego che tu li togli dal mondo, io prego che tu li preservi dal maligno. Il tempo è compiuto, dillo per favore insieme a me: il tempo è compiuto. Il regno dei cieli è a mia disposizione. Devo cambiare la mia mentalità e credere nella buona notizia. Luca 4, versetto 18 e 19. Vi ricordate quando Gesù entra a Nazareth e gli danno il rotolo del libro, del rotolo del profeta Isaia? Vi ricordate? Quando legge Isaia, quello che noi conosciamo come Isaia 61, vi ricordate cosa lesse? Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. E poi, attenzione a quello che dice, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. L'anno accettevole del Signore veniva chiamato tra gli ebrei l'anno della grazia, oppure l'anno del giubileo. E in cosa consisteva il giubileo? Il giubileo consisteva in una festa che veniva fatta ogni 50 anni, dove ogni 50 anni le persone ritornavano in possesso di tutto quello che avevano perso nei 49 anni precedenti. Lui non sta pianificando la tua fuga, lui sta pianificando il tuo regno. Lui sta pianificando il fatto che devi vivere questa vita su questa terra con autorità. Quando arriva la malattia, quando arriva la povertà, quando arriva l'oppressione, quando arrivano le offese, quando arriva la tribolazione, quando arriva qualcuno che ti insulta, quando arriva la persecuzione, non si sta parlando che non ci sono problemi, ti sta parlando di come affrontare. Amen. Come affrontare il problema, come vivere la vita. La religione ti dice: dai, non ti preoccupare, ancora qualche anno ce ne andiamo a casa. Dai, resisti, resisti. E ci sono quelle preghiere che si fanno nelle comunità: Signore, torna, torna, Signore, torna presto al Nepotemo Chio, torna presto. Però nessuno vuole morire. Nessuno vuole morire mai. Tutti vogliono andare, ma nessuno vuole morire. Perché la religione ci ha resi stupidi. Stupidi, ottusi. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, affinché tu possa riprenderti tutto quello che ti è stato rubato. Quante volte ti è stato detto: stai vivendo questa situazione difficile? Vuol dire che il Signore vuole insegnarti qualcosa. Vuol dire che forse Dio ti sta formando nell'umiltà. O addirittura peggio, quando arriva una malattia, vengono quelli che vengono definiti gli amici di Giove. Meglio non averli mai come amici a queste persone. Quelli che entrano in casa tua, che probabilmente hanno pure le chiavi, e ti dicono: se sei malato vuol dire che te lo meriti. Vuol dire che hai fatto qualche cosa che magari non ti rendi conto, e il tuo orgoglio ti ha portato a stare in questa condizione, e Dio ti sta punendo. Immaginate Gesù che va in giro e dice: Maria Maddalena, non ti vedo tanto buona, credo che qualche malattia ti farà ragionare un pochettino. Chi da mischina aveva 7 demoni, dice la Bibbia, sono stati cacciati 7 demoni. Ma pensate a quanto la religione ci rende così duri di cuore. Quando mai Gesù è andato in giro a mettere malattie sulle persone? Quando mai Gesù è andato in giro a dire a qualcuno: ebbe, se sei cieco vuol dire che qualcosina l'hai fatta da giovane, che facevi tu se sei cieco? Se sei zoppo vuol dire che qualcosina te lo meriti, no? I poveri, nella cultura ebraica, i poveri venivano considerati gli ultimi. Gli ultimi. E venivano considerati proprio gli scarti, perché dicevano: se sei povero è perché te lo meriti. Vuol dire che Dio ti sta punendo. E Gesù ha detto: io sono venuto per evangelizzare e portare la buona notizia ai poveri. Quelli che voi scattate sono stati scelti da me. Alleluia. Quelli che voi avete decretato che sono cacciati da Dio, allontanati da Dio, puniti da Dio, sono quelli che Dio vuole raggiungere prima di chiunque. Allora Gesù glielo faceva apposta. Gesù si divertiva a farli arrabbiare. Alleluia. Il così importante e fondamentale comprendere il motivo per il quale siamo stati creati. Gesù è il primo genito di una nuova specie. Per favore, dillo insieme: io appartengo alla specie di Gesù. Io appartengo alla sua specie. Lui è il primo genito. Lui è il nostro fratello maggiore e noi siamo la sua famiglia. E dice in Ebrei: lui non si vergogna di chiamarci fratelli. Non è meraviglioso? È scritto in Ebrei: Dio non si vergogna di chiamarci fratelli. La religione, qualunque essa sia, non ha importanza, deforma l'immagine di Dio e deforma il piano di Dio per la tua vita. Geremia 29:11 dice così: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Pensieri di pace. Nel testo ebraico la parola è shalom. La parola shalom non è il saluto che si dà in alcuni posti, pace, pace del Signore, oppure quando c'è qualcuno che ti fa antipatia, pace, pace, come dire vai da qualche altra parte. No, la shalom di Dio non rappresenta una semplice parola, è un concetto, rappresenta una dimensione nella quale Dio vuole che tu viva. La shalom è qualcosa che quando ci entri ti condiziona la vita, non puoi più rimanere uguale. La shalom di Dio ha a che fare con la pace nel cuore, ma ha a che fare con la guarigione, ha a che fare con la liberazione, ha a che fare con la provvidenza, ha a che fare con la protezione, ha a che fare con la vittoria. Non hai scampo, sei destinato a regnare. Solo la religione ci può permettere di non adempiere il piano di Dio. Questo è il piano del diavolo: farci uscire dalle tenebre e infilarci dentro una religione, qualunque essa sia, non ha importanza. Ogni religione pensa di avere ragione, ogni religione pensa di avere il monopolio della verità, ognuna. Non ne trovi una che dice no, magari gli altri forse hanno più ragione di noi. Tutti dicono noi, devi seguire noi, devi stare con noi. Vuoi sapere la verità? Vuoi sapere la verità? Noi non abbiamo la verità, è la verità che è a noi. Devi chiedere alla verità di possederti. Gesù ha detto: io sono la verità. Io sono la verità. Gesù è venuto per predicare l'anno accettevole del Signore, l'anno del Giubileo. Gli ebrei capivano esattamente quello che lui stava dicendo, perché il Giubileo era una festa che, immaginate, da quando fu istituita attraverso la legge di Mosè 4000 anni prima, non è mai stata fatta. Non ci sono cenni storici del Giubileo nella storia di Israele. Non hanno mai fatto questa festa. Mai. E Gesù si presenta alla sinagoga e dice: io sono il vostro Giubileo. Amen. Io sono il Giubileo di cui parlava Mosè. Attraverso me voi ritornerete in possesso del popolo che avete perso. Perché? Perché è il ladro che viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza. La religione ti dice che la vera vita la avrai dopo la morte. La religione ti insegna che il regno di Dio lo potrai sperimentare dopo la morte. Quindi tu hai creduto in Gesù e Gesù è venuto e ti ha dato un assegno che non puoi scambiare. È un assegno posto a darti. Quando è la data, non guardarla, perché è la data della tua morte. Quindi quando morirai, potrai godere di quello che lui ha portato per te. Questo è quello che la religione ti insegna. Quando morirai, avrai pace. Quando morirai, finalmente potrai non ammalarti. Quando morirai finalmente non avrai più problemi economici. Quando morirai starai bene. Quando morirai. Sapete cosa fa la religione? Ascoltatemi, perché questa è sottile. La religione ti fa odiare questa vita. La religione ti fa odiare questa terra. La religione ti fa odiare l'esistenza, perché ti fa vedere che Dio è coinvolto con la tua sofferenza e che Dio sta aspettando la tua morte affinché tu possa essere sereno. Questo è quello che fa la religione. Ti spinge a odiare la tua vita qui. Ti spinge a odiare questa terra. Perché? Perché il mondo giace nel maligno. No, è il sistema che giace nel maligno, ma il Salmo 24 dice che la terra appartiene al Signore. Sono due cose totalmente diverse. La parola terra e la parola mondo in greco sono totalmente due cose totalmente diverse, e quando noi non abbiamo la comprensione di quello che è scritto, noi mescoliamo le cose e andiamo in confusione. La terra è del Signore, ma il sistema appartiene al nemico. Ecco perché Gesù ha portato di nuovo il sistema di Dio, il regno di Dio, ed è tutta una questione di scontro tra due regni. Gesù ha detto: se io caccio i demoni per lo spirito di Dio, allora vuol dire che il regno di Dio è arrivato fino a voi. L'ha detto Gesù in Luca 11: se io caccio i demoni per mezzo dello Spirito Santo, vuol dire che il regno di Dio è già arrivato in mezzo a voi. È uno scontro tra due regni, è uno scontro tra due sistemi, è uno scontro tra due mondi che cercano di influenzare la terra. La terra è il luogo fisico, la parola mondo significa influenza. Noi siamo in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. Non sta parlando della terra, sta parlando del sistema. Ecco perché regnando con Cristo possiamo influenzare il sistema. Ovunque Gesù andava, influenzava i luoghi dove lui entrava. Vi ricordate? Facciamo l'ultimo esempio per tutti e poi andiamo alla conclusione, perché ci dicono che... c'è 5 minuti. Cioè, se non arriva a tavola in tempo. Marco capitolo 5, dai, veloce veloce. Marco 5, vi ricordate quando Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva, e ci fu quella tempesta soprannaturale che non aveva niente di naturale? Così giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gadareni. E come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Il versetto 5: continuamente notte e giorno fra i sepolcri e su per i monti andava gridando e picchiandosi con pietre. Ora quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti e, dando un gran grido, disse: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Guardate la scena, per favore. Gesù il Re arriva all'altra sponda, poggia il piede per terra. Appena poggia il piede per terra, i demoni vengono e gli si prostrano davanti. Non aveva predicato, non aveva gridato, non aveva insegnato, non aveva fatto riunioni. Appena mette il piede su quella zona, i demoni vengono e si prostrano davanti a lui. Questa è la potenza del regno, l'influenza. Io voglio che tu sappia che dentro di te c'è il regno di Dio. Gesù l'ha detto in Luca 17, è scritto questo: il regno di Dio è dentro di voi. Dillo alla persona accanto a te: il regno di Dio è dentro di te. E il regno di Dio ha a che fare con l'influenza. La Bibbia dice che i demoni pregarono Gesù e dissero, pensate ai demoni che usano il nome di Dio? Questo è il massimo, il non plus ultra. Questa è religione allo stato puro. I demoni sono religiosi. I demoni pregano Gesù in nome di Dio. L'avete mai notato? Noi ti scongiuriamo in nome di Dio di non tormentarci. In un altro passo è scritto che i demoni dissero, sei tu venuto prima del tempo per tormentarci? La risposta è sì, assolutamente sì. Voglio che tu sappia che la tua presenza in ogni luogo dove tu vai è un tormento per il diavolo. Ma se tu non lo sai, se tu non lo sai, tu non vivrai in accordo a quella che è la realtà spirituale. Ora ascoltate, i demoni pregarono Gesù dicendoci, per favore non ci cacciare via, ma mandaci ai porci. Vi ricordate? Ho ricordato o no? E dice la Bibbia che Gesù lo permise a loro. I demoni pregano e vengono esauditi. I figli di Dio pregano e non vengono esauditi. Come sto fatto? C'è qualcosa che non va. I demoni pregano Gesù e Gesù dice sì. I figli di Dio fanno digiuni, preghiere, catene di preghiera, nottate di preghiera, fanno tutti questi annunci e non riescono a correggere qualcosa della loro vita. C'è qualcosa che non va e non credo che sia Gesù. Non credo che il problema sia nel nostro Padre Celeste. Ho voluto prendere questo esempio proprio per portare la cosa ad un estremo. Spero di esserci riuscito. I demoni pregano Gesù e vengono esauditi. Noi che siamo figli di Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo abbiamo difficoltà a realizzare le promesse di Dio. Noi siamo stati creati per regnare, ma se non lo sappiamo, se non rinnoviamo la nostra mente, oggi pomeriggio e stasera parleremo di questo, di rinnovare la nostra mente, di che cosa significa realmente regnare. Non significa non avere problemi. Regnare significa anche saper perdonare quando qualcuno ti offende. Regnare significa saper accogliere qualcuno anche se puzza. Regnare significa non dipendere da ciò che succede attorno a te. Parleremo di questo. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia.